Bene, vorrei chiarire un po' questa questione del principio di esclusività, che è una pretesa che hanno un po' tutti gli ordinamenti. Qual è il primo dei comandamenti? Non avrai altro Dio al di fuori di me. Non avrai altro Dio al di fuori di me è l'enunciazione più semplice e diretta del principio di esclusività. È la norma con cui iniziano le tavole della legge. È la prima norma del primo testo scritto delle leggi del popolo ebraico. E la prima norma fissa appunto il principio di esclusività. È la regola per cui tendenzialmente noi siamo soggetti all'ordinamento di cui siamo cittadini. Abbiamo quel passaporto. Ci sono casi in cui è ammesso il doppio passaporto e casi in cui è ammessa la doppia cittadinanza, ma sono eccezioni. Perché la regola è l'esclusività della cittadinanza. O sei cittadini di uno Stato o cittadini di un altro Stato. È una regola che c'è in moltissimi ordinamenti. Per esempio, si è posto un grosso problema di compatibilità tra l'appartenenza all'ordinamento giudiziario e l'appartenenza alla massoneria, anzi il CSM, che è l'organo di disciplina, di organizzazione, di auto-organizzazione della magistratura, aveva emanato una sua regola che diceva l'appartenenza alla massoneria è incompatibile con la funzione giudicante. Perché? Perché nelle regole della massoneria c'era il principio di esclusività. Tu devi aiutare il fratello comunque. E tutta la ritualità di queste organizzazioni per cui si viene adepti soltanto dopo aver passato alcune prove ormai a prova di pancia, come dire, una volta una prova di coraggio, ma sono ritualità un po' buffe, fatte con grembiulini e cazzuole, ma è un'iniziazione che rende il rapporto esclusivo. E il CSM ha osservato come fa un magistrato ad avere un doppio giuramento, un giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato e un giuramento di fedeltà alla massoneria che implica che il fratello va sempre favorito. Problema serio, tanto è vero che avevano proceduto contro il magistrato massone, poi lui ha fatto il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ha vinto la causa non perché la Corte dei diritti dell'uomo abbia detto essere massoni e essere magistrati è compatibile, ma perché ha detto il CSM non si può inventare regole retroattive. Come vedremo è un principio fondamentale. Ma se voi siete iscritti all'ordinamento sportivo, probabilmente non avete mai letto lo statuto della federazione a cui siete iscritti, ma quasi tutti hanno una norma sulla esclusività. Vi leggo quella dello statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, articolo 27. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi, loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, bla bla bla, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e ogni altra norma federale. I soggetti di cui è come precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la Costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC. Il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui è il presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. Radiazione. Il vincolo di giustizia è una norma sulla esclusività dell'ordinamento. Se tu hai questioni che riguardano nell'ambito della pratica sportiva, queste questioni sono di competenza esclusiva del giudice sportivo. Se tu ti rivolgi al giudice civile, puoi essere radiato. Qualche anno fa, caso Moggi, scandalo del calcio, la Juventus penalizzata ingiustamente e così via. Il problema è stato tutto giocato sulla questione: teniamo dentro o andiamo fuori l'ordinamento sportivo? E fino all'ultimo c'è stato il rischio che la Juventus decidesse di impugnare la decisione che la spostava in Serie B con penalizzazione eccetera di fronte al giudice amministrativo, cioè al giudice dello Stato. E la Juventus alla fine ha detto no, accetto la punizione e non rompo la regola dell'ordinamento sportivo. Una decisione che faceva saltare il meccanismo dell'esclusività dell'ordinamento. Ci sono dei casi in cui le questioni arrivano al giudice civile, questioni anche che riguardano il gioco. Ricordo un giocatore di calcio a cui un difensore ha staccato con un morso un'orecchio. Lui non l'ha considerato un gesto atletico e gli ha chiesto i danni al giudice civile. Non l'hanno espulso per questo, non so se ha chiesto l'autorizzazione neppure. Ma vedete che qui è previsto che ci sia un'autorizzazione per la deroga alla regola dell'esclusività. Non avrai altro Dio di fuori di me. È un Dio sportivo, ma insomma, è il giudice dell'ordinamento sportivo. Vedete, questa è una regola che presiede a tutti tendenzialmente le organizzazioni. Forse anche la vostra famiglia ha regole del genere, chi lo sa. Ma si può appartenere a due famiglie? La famiglia propria e quella del fidanzato e o fidanzata? Problemi di rapporti sempre contro le suocere. Interessante, bisogna sviluppare l'analisi di questo problema giuridico. Sta di fatto che questo principio è connaturato al carattere della sovranità. Lo Stato ha questa pretesa. Nell'ambito dei miei confini sono io quello che organizza il diritto. Sono io che organizzo il diritto, sono io che erogo le sanzioni, sono io l'unico che può arrivare alla massima delle sanzioni possibili. Ora, questa nostra convinzione questa parte della teoria della dommatica dello Stato moderno è per un verso ancora solidissima, cioè la categoria che viene usata quotidianamente, e per un verso molto scricchiolante. Noi abbiamo i vecchi manuali, no? Credo forse da qualche parte anche il nostro, temo, quando parlano dello Stato, siccome bisogna dare le definizioni delle cose, dicono che lo Stato è composto da una serie di ingredienti: un popolo, un territorio. Cosa fate? Prendete appunti, vietato. Sono tutte stupidaggini che trovate sul libro. Un governo e una sovranità. Queste sono la vecchia dommatica dell'Ottocento, proprio la dommatica, i dogmi che si insegnano nelle aule universitarie e si ripetono sui manuali e poi vengono chiesti ai concorsi. Che cos'è lo Stato? Ecco la voce proprio del bambino che ripete il catechismo. Si ripete: lo Stato è un popolo organizzato su un territorio da un governo ed è dotato di sovranità. Amen. E tendenzialmente questo rappresenta la nostra esperienza. Tanto è vero che poi viene messo in crisi dal mondo dei Rom. Che i Rom sono uno Stato o non sono uno Stato? noi non li riconosciamo come uno Stato, perché? Perché non c'è un territorio, tendenzialmente, ma questa è una cosa della nostra cultura di post-agricoltori, che odiamo i cacciatori nomadi. Qualcuno ha letto Chetwin in vita sua? No, leggete Chetwin. Interessante, dei lavori fatti sul nomadismo. Interessante per capire la tensione. Allora noi siamo culturalmente radicati su un territorio. Ma voi capite che questo radicamento sul territorio nell'Ottocento aveva un senso, nel Settecento aveva un senso, fino a metà del Novecento aveva un senso, oggi il senso non ce l'ha più. Siamo veramente radicati su un territorio quando con internet possiamo comunicare con il resto del mondo? Quali sono i nostri confini? La globalizzazione è tollerata da un sistema dommatico di questo tipo? Queste sono le coordinate spazio-temporali, no? Un popolo, dove il popolo è il concetto non degli abitanti attuali, ma è il concetto degli abitanti che si, delle generazioni che si succedono, no? Lentamente. Il popolo si alimenta di se stesso, la razza italica, che non è una razza di vacche, ma una razza di uomini, collocate su un territorio tendenzialmente che può sopportare un certo flusso emigratorio, un certo flusso immigratorio, ma deve essere identificato da quel territorio ed è organizzato politicamente, il governo è in quel senso lì, è un'organizzazione politica, lo Stato è un'organizzazione politica di un popolo su un territorio. Dove il termine politica ha la sua radice greca di arte del governo, per cui è un popolo che ha dato a se stesso un'organizzazione stabile che va avanti stabilmente attraverso le generazioni ed è riferito a uno spazio temporale, che è fisico, geografico, che è il territorio, è definito da dei confini. Tanto è vero che di solito poi si comincia a parlare dei confini dello Stato. Quali sono i confini dello Stato? Il problema sono la piattaforma territoriale, il mare territoriale, lo spazio aereo. Queste sono le parti della dommatica. Lo Stato è una pretesa talmente teologica di sovranità che addirittura pretende di controllare tutto sopra di sé, l'atmosfera sopra di sé, fa parte dello Stato, così come anche le acque territoriali come spazio, come dire, di vita dello Stato stesso. Ora, oggi tutto questo fa leggermente sorridere, pensate che i confini non esistono più, voi siete la prima generazione di europei che tendenzialmente non conoscono i confini. Io appartengo a una generazione che non ha conosciuto la guerra, la prima generazione europea che non ha conosciuto la guerra dopo due millenni, una cosa del genere, ma ha conosciuto i confini. Anzi, quando ero piccolo e stavo a Trieste, per andare a Trieste in Italia, come si diceva, si presentava il passaporto alle foci di Timavo prima di arrivare a Monfalcone, dopo Sistiana, dopo Luino. C'era un confine perché era un pezzo di territorio non annesso all'Italia ma sottoposto al governo alleato. I confini sono sempre esistiti, così come è sempre esistita la moneta. Oggi non esiste tutto questo. Se uno oggi si gira per lo spazio Schengen, che è un bel pezzo di Europa, non ha controlli di dogana, non ha passaporti da presentare, la moneta è unica. Per cui questo pezzo di dommatica così ferrea, il territorio, la terra, il dato fisico, oggi si è abbastanza perso per noi europei, ma si è perso un po' per tutti noi occidentali, tutti noi che viviamo in un mondo globalizzato, perché le comunicazioni, le transazioni, gli investimenti, le merci viaggiano liberamente. Nello spazio europeo, come vedremo in piccola parte nel corso di Costituzionale e poi studierete il diritto dell'Unione Europea, è uno spazio delle quattro libertà: libera circolazione di merci, capitali, imprese, lavoratori. Questo vuol dire aver radicalmente tolto il problema del territorio. Ma oggi le merci nello spazio del commercio internazionale viaggiano liberamente. Liberamente arrivano le ottime scarpe cinesi e arrivano anche l'ottimo latte cinese, che vi consiglio, che è molto bene. Non occorre neanche farsi le lastre, perché basta mettersi così e tutti vi guardano oltre. Di conseguenza è una dimensione questa fisica dello Stato che si è notevolmente persa. Se io oggi sono un imprenditore e voglio vendere la mia mozzarella al latte di bufala, quello buono, in giro per il mondo, metto un sito internet, mi appoggio a una banca neozelandese dove voglio e faccio i miei vendite passando qualsiasi mediazione dello Stato, sono libero di girare. E a questo punto qualcuno mi può anche dire: scusa, ma quando tu fai il contratto di vendita delle mozzarelle a una latteria del Sudafrica, che diritto applichi? Beh, bella domanda. Ora, se vendo le mozzarelle magari non mi pongo questo problema, ma se io sono una multinazionale o una grossa impresa, diciamo che sono la Fiat, e faccio un contratto di concessione d'auto in Indonesia, qual è il contratto che governa questo mio rapporto giuridico? La legge italiana? La legge indonesiana? Me la scelgo io. Io posso anche fare, come già fanno abbastanza spesso, scegliere la legge canadese perché è quella che mi dà più sicurezza, ma fissare per tutte le cause una giurisdizione che so io a Malta, perché mi è più comoda. Me le scelgo io le leggi. Per cui io, imprenditore, nella mia attività collocata in Italia, applico ai miei contratti norme che se ne stanno in giro per il mondo. Quello che si chiama un supermercato normativo. E se io voglio fare un investimento da qualche parte, sono le banche internazionali che mi dicono quali sono le regole. E sono regole del tutto diverse da quelle italiane. Soprattutto su alcune questioni che sono le garanzie, le fideiussioni, eccetera. E questo ha creato un corpo normativo, che è un corpo normativo del commercio internazionale, che è un corpo normativo che non ha confini e che si impone un po' sui confini. E che non si capisce bene chi governa. Noi tutti abbiamo un bancomat, una carta di credito, un tesserino sanitario, un tesserino, la patente non serve a queste cose. Tutti hanno lo stesso formato. Immaginate una banca che fa il suo bancomat lungo così. Non entra, entra nei sportelli delle altre banche. Chi è che regola queste cose? Dove sta l'ente normatore che stabilisce che la carta ha formato A4? Cosa che noi non mettiamo in discussione, tanto è vero che quando vogliamo una carta diversa diciamo mi serve un formato A3, cosa che nessuno c'è. Ma il formato A4 è uno standard di tutte le fotocopiatrici, di tutte le stampanti. Questo è il formato. E chi l'ha stabilito? Mica la Repubblica Italiana, ovviamente. Sono corpi normativi che crescono in altri ambienti. Alcuni sono ambienti giuridici, WTO, altri sono ambienti operativi, sono accordo tra le imprese, che si impone alle altre. Allora vedete che noi cominciamo ad avere un'aggressione al concetto di territorio, che è tipica nostra. Nostra nel senso che noi siamo pur sempre degli europei occidentali, siamo pur sempre con un piede nel passato millennio, un piede in questo millennio, però alcuni concetti che ci sono derivati dal passato millennio oggi ci stringono un po' troppo, non ci danno ragione delle cose, e questo è un fenomeno interessante. È un fenomeno non solo interessante, è un fenomeno stimolante per chi ha testa e voglia di pensare. È un fenomeno ricco per chi vuole buttarsi in una professione. Perché più c'è casino, più serve il giurista. Essendo noi, come dicevo ieri, dei risolutori di problemi, viviamo di problemi. Se la società non avesse problemi, non ci resterebbe che trovare un altro lavoro. Il più antico, probabilmente. Oppure inventarci qualcosa. E invece la nostra società è densa di problemi, ha sfide continue. La globalizzazione dal punto di vista giuridico è uno stress micidiale. sia per chi lavora, sia per chi ricostruisce le categorie teoriche del diritto, e cioè punti di riferimento che poi servono a chi lavora per muoversi con una certa tranquillità. Allora, la questione dello Stato col territorio e i suoi confini è un'immagine, una metafora che ha organizzato tutta la teoria del diritto fino all'altro ieri, o forse fino a ieri, e che oggi ha delle grosse difficoltà a reggere. È una metafora che funziona sempre di meno. Tempo e spazio sono le coordinate della scena umana, no? Chi si occupa di teatro sa che sono le coordinate sceniche, lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo sono saltati nella nostra generazione. Ormai la comunicazione si svolge in tempo reale e, come Einstein ci ha insegnato, il tempo è spazio, il che vuol dire che lo spazio si è dilatato all'infinito. E questo naturalmente non può che cambiare il modo di lavorare di concetti che avevano coordinate spazio-temporali tutto sommato solide e ferme. Per questo nel manuale uno dei fili rossi è proprio la globalizzazione, non è che sia poi costruito in maniera sistematica, eccetera. I fili rossi sono, li trovate elencati alla fine dell'introduzione, leggetevi l'introduzione perché è un po' la lezione di stamattina, e alla fine sono elencati una serie di fili rossi. Questi fili rossi sono connotati da un numerino e sono dei percorsi che non hanno una sede, un paragrafo su di loro, o non l'hanno quasi mai, ma si ritrovano ripetuti in tutto il manuale, sono proprio quegli elementi che cuciono parti diverse. I problemi sono tondi, il manuale è piatto e di conseguenza c'è un problema di fedeltà di proiezione. I fili rossi cercano di dare profondità. Uno di questi fili rossi è proprio la globalizzazione, cioè questa carica di movimento che comporta una certa sfida per le categorie consolidate. La metafora della sovranità è semplice, eccola qui. Un bel tondo, questo è lo Stato e abbiamo risolto il problema. Lo Stato è sovrano dentro i suoi confini e agisce fuori dai suoi confini. E vedete che noi abbiamo costruito una cosa che potrebbe anche essere la metafora della cellula, il disegno della cellula, che implica una membrana, quel segno tondo, chiuso, e la chiusura territoriale dello Stato. Rex in regno suo, nel suo territorio, è imperatore, se non riconosce autorità superiori, nel suo territorio. Accanto a lui ci sono altri soggetti identici, sono altri stati, Germania, Francia, Austria, USA e così via, va bene? Sono tutte cellule munite di membrana e quindi stati sovrani, dove il controllo del confine è tipicamente un atto di sovranità. È caduto il muro di Berlino, per cui non abbiamo più un confine così murato, ma di muri per il mondo ce ne sono un sacco. Tra il Messico e gli Stati Uniti ci sono muri enormi, fili spinati, non serve niente, ma ci sono. Adesso ce n'è uno tra Israele e gli altri stati, gli altri territori, i territori, come viene detto. Di muri ce ne sono tanti, proprio la dimostrazione fisica dell'esistenza ancora di confini. E poi ci sono parti del mondo dove i muri non ci sono più, l'Europa i muri non li conosce più, è un unico spazio. Però concettualmente ognuno di questi stati è sovrano e ogni giorno c'è un giudice che ragiona sulla sovranità dello Stato. Può l'Europa imporci questa norma? Ecco, l'Europa è un'organizzazione che prende un insieme di stati, guarda caso questi qua, e altri ancora. Può l'Europa imporci una norma giuridica? Vedremo che questo è un grosso problema ed è stato costruito da grossi strumenti giuridici che regolano questo rapporto, ma questo rapporto non è un rapporto di apertura totale. Per esempio, se l'Europa domani fa una legge che va contro i principi fondamentali della nostra Costituzione, la Corte Costituzionale ha detto quella norma non può entrare nel nostro ordinamento. C'è ancora una piccola membrana teorica che protegge il nostro ordinamento da incursioni di un ordinamento esterno, che è autorizzato a entrare nel nostro, ma fino a un certo punto. Il confine non è eliminato. Il confine c'è ancora teoricamente. I rapporti tra questi soggetti dà luogo a sua volta a un ordinamento, un enorme ordinamento, che si chiama diritto internazionale. Il diritto internazionale è il diritto che si occupa dei rapporti tra stati sovrani. Notate, tra stati che devono essere sovrani. Anche se poi tende a occuparsi anche di altre cose, basilarmente questo è il suo ambito. E questo diritto è formato non da un'autorità esterna degli stati, è formato dagli stati stessi. È formato sulla base essenzialmente di trattati. Ossia di contratti. Esistono organizzazioni internazionali, esistono le Nazioni Unite, esiste altre organizzazioni che prendono dentro di sé un sacco di stati, ma tutte queste organizzazioni si basano su trattati, cioè su accordi liberamente assunti tra gli stati, e non c'è nessuna autorità sovrapposta agli stati. Vedete il carattere originario dello Stato? Lo Stato non deriva dal diritto internazionale, è il contrario, è il diritto internazionale che deriva dallo Stato. È il diritto internazionale che è alimentato da contratti liberamente stipulati dagli Stati membri, liberamente nel senso giuridico, perché magari uno lo stipula perché sennò lo bombardano. Il diritto internazionale ha questa caratteristica, che essendo un diritto piatto, un diritto senza autorità sovrapposte, perché l'ONU non riesce a essere un'autorità realmente sovrapposta, è un diritto che si comporta un po' come il rapporto tra cowboy nel Far West. Non c'è autorità sovrapposta, si compra e si vende, si contratta, si prendono impegni, ma non c'è nessuno che ha l'autorità di farli rispettare. Tanto è vero che se uno Stato non rispetta i suoi impegni, che cosa succede? Protesta diplomatica. L'ambasciatore si fa ricevere e dice: protestiamo. Il ministro dice: ne siamo addolorati. Allora ritiro dell'ambasciatore. Ritiro l'ambasciatore per consultazioni. Lo ritiri, sta a casa sua una settimana. L'altro Stato richiama il suo, per 15 giorni c'è gelo diplomatico, non si fanno feste insieme, dopodiché, senza dirlo a nessuno, tutto torna come prima. Poi ci possono essere sanzioni economiche, di cui la più grave è l'embargo. Gli Stati Uniti hanno decretato all'inizio degli anni 60 l'embargo a Cuba, è ancora in corso oggi. L'embargo vuol dire una misura che impedisce a quello Stato di ricevere merci da fuori. Anche l'Iraq è stata embargata. Dopodiché si è scoperto che Saddam viveva benissimo lo stesso, non se ne è manco accorto, e i bambini morivano di fame. Allora hanno detto: beh, forse l'embargo non è il strumento migliore. Andiamo un po' più in su, cosa c'è dopo l'embargo? Un sano bombardamento. La guerra è considerata la massima sanzione del diritto internazionale. Per dirvi come tutto questo dipende da comportamenti di uno Stato nel rapporto di un altro Stato, ma sono gli Stati gli unici attori di questo ordinamento. Anche se ovviamente oggi si può dire l'ONU serve, ci sono decisioni dell'ONU, eccetera, però di fatto è un ordinamento che resta a questo livello di piattezza, ed è un ordinamento che non si sovrappone agli stati, ma a sua volta deriva dagli stati. La stessa Unione Europea, che studieremo piuttosto a fondo, fra circa un mesetto, la stessa Unione Europea nasce da un trattato, Trattato di Roma, Trattato di Roma con cui sei stati hanno deciso di mettere su questa organizzazione comune. Poi questa organizzazione comune si è sviluppata al di là di ogni previsione e oggi l'Unione Europea è qualcosa che noi giuristi non riusciamo a qualificare. Non è una semplice organizzazione internazionale, ma non è neanche uno Stato federale. È una creatura mutogena, generatrice di enormi problemi e quindi di grande lavoro per i giuristi, ce ne fossero tante. È una delle cose più interessanti che esiste per un giurista della Comunità Europea, perché è proprio una sfida quotidiana per delle nostre concetti. Però vedete che se io vi devo spiegare la realtà di oggi, continuo a servirmi di immagini e concetti, di immagine la sfera chiusa e di concetti quali la sovranità, che in qualche modo ancora oggi una qualche utilizzazione, una qualche valenza ce l'hanno, servono ancora a indirizzarci, sempre meno, ma servono. All'interno dello Stato noi abbiamo altre configurazioni del genere. Pensate, abbiamo le regioni. Sono 20 più due province autonome. Abbiamo i comuni, che sono circa 8.000. Abbiamo le province, che grazie agli ultimi regali sono circa 110. Abbiamo le università, non oso dire quante sono perché non lo so. Abbiamo numerosi enti, che so io, camere di commercio, eccetera. Tutti questi sono enti pubblici. E qui io devo, però vi prometto, è l'ultima nozione che vi vendo oggi, introdurre la nozione di ente. All'esame, quando voglio mettere in difficoltà lo studente perché mi sta antipatico, è così, gli chiedo che cos'è un ente? È incredibilmente nessuno lo sa. Ente, organo, ufficio, che sono, come dire, l'ABCD della materia. L'ente è una persona giuridica. Persona giuridica. Eh già, ma voi non sapete che cos'è una persona giuridica? Allora, per farvelo capire rapidamente, lo studierete bene in diritto privato, ma è una nozione fondamentale del diritto. Che cosa vuol dire in latino il termine persona? Ma che bravi siete! Maschera. La persona giuridica è un'invenzione attribuita al diritto romano, ma in realtà è un'invenzione settecentesca, illuministica, che è servita a dare risposta a un problema non tanto dissimile da quello che abbiamo noi oggi con la globalizzazione, e cioè da come si esce da un sistema feudale di diritto. Cosa sia un sistema feudale di diritto? Lo studierete in diritto medievale moderno, ma sostanzialmente è questo. Nel mondo medievale le persone nascevano munite di alcuni statuti. Uno era nobile e l'altro era un contadino, era un servo. Uno era un servo, però siccome il suo bisnonno aveva salvato il principe caduto da cavallo, aveva una patente e grazie a quella patente poteva cacciare dove voleva e non pagava le tasse. Però il suo trisnonno aveva dato un calcio nel sedere al cane preferito del principe e quindi aveva una gabella da pagare ogni anno. Ed era tutto costruito così. Si narra del povero Remy che passava le sue notti estive sveglio vicino allo stagno, perché per, da generazioni la sua famiglia era gravata da questa questo obbligo, che era molestare le rane in modo che non gracchiassero, perché sennò il principe non dormiva tranquillo. Il principe poi sarà dimenticato di questa cosa, ma il povero Remy, essendo il primogenito, andava lì a rompere le scatole alle rane. Allora, voi immaginate un sistema fatto di tutte queste appartenenze. Dante Alighieri, a un certo punto, si iscrive alla corporazione degli speziali, perché lui di spezie non capiva niente, ma gli serviva avere un certo statuto che lo proteggesse. Così come la gente si iscrive alla massoneria, a un partito, a un'associazione e così via. E queste persone erano tutte quante munite di posizioni giuridiche personali. Nel frattempo però il commercio internazionale si era sviluppato già da parecchio, i veneziani esportavano le loro cose in giro per il mondo, gli olandesi anche, i toscani e gli olandesi si scambiavano stoffe e tessuti. Che regole applicavano? Già allora si incominciò a produrre un corpo di regole commerciali internazionali, esattamente come sta accadendo oggi, la Lex Mercatoria. I principi illuminati, capendo che questa era la strada, più che altro i loro giuristi, inventarono una persona giuridica, cioè una maschera. Una maschera che veniva posta di fronte alle persone fisiche e ne nascondeva le loro qualità. Di fronte alla legge siamo tutti uguali. Perché? Perché la legge finge che noi siamo uguali. Noi non siamo uguali, viva Dio. Ci farebbe anche leggermente schifo essere uguali. Noi siamo uomini e donne, vecchi, bambini, anziani e giovani, intelligenti e stupidi, ricchi e poveri, sani e malati e così via. Benissimo. Ma da fronte alla legge siamo tutti sani. Perché? Perché ci hanno appiccicato una maschera. Maschera veneziana. Nasce proprio nel periodo di auge della maschera veneziana. Una maschera che confonde i nostri dati personali. E noi di fronte alla legge, tipicamente di fronte alla legge civile, il codice civile, siamo uguali. Quando stipuliamo un contratto, che io sia il principe ereditario e tu sia il servo della greba, magari servo, magari no, ma un po' lo diavolo, di fronte alla legge abbiamo la stessa maschera, siamo entrambi persone giuridiche. La persona giuridica è il soggetto che è titolare di diritti e doveri, è dove si recapitano i diritti e i doveri, è quello che può assumere diritti e può subire doveri e obblighi. Persone giuridiche di diritto privato sono un conto, poi ci sono le persone giuridiche di diritto pubblico, sono gli enti. Gli enti sono soggetti pubblici, organizzazioni pubbliche, che sono titolari di poteri, di diritti, di doveri. E sono questi: regioni, comuni, province, università, camere di commercio e così via. ASL. Tutti i soggetti titolari di diritti. Voi pagate delle tasse all'università. L'università ha un diritto di riscuotere le vostre tasse e ha l'obbligo di darvi dei servizi. Questi diritti non sono diritti che fanno capo allo Stato, ma fanno capo all'università, perché l'università è un ente giuridico, una persona giuridica. Vedete che noi all'interno della persona giuridica Stato abbiamo una infinità di soggetti pubblici, ognuno con suo piccolo ordinamento, perché il comune c'ha il suo statuto, c'ha il suo regolamento, fa i suoi regolamenti. Se volete costruire una piramide in giardino dovete chiedere l'autorizzazione al comune che vi applica un regolamento edilizio. Se volete aprire una latteria vi applicano il regolamento igienico e sanitario, sono tutti atti formati dal comune, sono atti normativi del comune, piccolo ordinamento, uno degli 8.000 comuni d'Italia. La caratteristica di tutti questi enti è di essere derivati dallo Stato. È lo Stato che con le sue leggi istituisce questi enti e li disciplina, gli dà le attribuzioni. Vedete la centralità completa dello Stato. Lo Stato è sovrano, è immagine di Dio, e la sua sovranità si esprime sul campo internazionale dando luogo alle relazioni con gli altri stati e al diritto internazionale, sul piano interno si esprime creando enti e organizzazioni che sono autonomi, ordinamenti autonomi, ma che sono derivati da lui. Mi rendo conto di avervi stesi, ma vi fa bene, è solo l'inizio.